va a avere in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Lucio e Cristian. Ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici in questa nuova puntata di Risonanze con Lucio e Cristian. Buona nottata a tutti, siamo un'altra volta in compagnia di, questa volta due amici, non uno solo, abbiamo raddoppiato gli ospiti, che sono Daniele e Andrea, e sono due di un terzetto, anzi di un trio, e continuo a dire terzetto tutte le volte sbagliando, di un trio di fiati, giusto? Un fagotto e un flauto, manca il clarinettista che purtroppo non è riuscito a raggiungerci questa sera. Ciao innanzitutto.
Buonasera.
Okay. Abbiamo ascoltato subito in apertura un esempio dal vivo fatto da voi tre, giusto? Una registrazione che mi pare di aver capito è stata fatta in un posto molto particolare, in una pieve, non so se non sbaglio, dove avete scoperto un po' un'atmosfera adatta a questo tipo di musica, come posso dire, a questo tipo di registrazione anche. Mi dicevi che avreste voluto tornare a registrare anche in questo luogo, nonostante alcuni problemi ovviamente che la registrazione può dare da vivo.
Beh, noi abbiamo registrato di notte, fino a più o meno a mezzanotte, in questa stagione, quindi con 12 gradi. E questo è un problema per i fiati ovviamente, perché più si abbassa la temperatura più diventa difficile tenere una intonazione e una qualità del suono. E invece la registrazione che abbiamo ascoltato adesso, sempre nella medesima pieve, l'abbiamo fatta live, quindi durante un concerto in settembre, quindi con un clima molto più adatto anche alla registrazione.
La pieve è? Me lo ricordi?
Corticelle di Dello.
Ah, nella bassa bresciana. E mi raccontavi di questa atmosfera anche particolarmente intensa, no? Questa atmosfera notturna della registrazione, sì. Non questa, che questa è quella, era quella dal vivo, esatto. Ma mi raccontavi di questa atmosfera particolare.
Diciamo che una pieve è una chiesa sperduta nella pianura. Quindi sicuramente impone anche un raccoglimento, che è quello religioso, che è simile però a quello che noi proviamo quando cerchiamo una certa sensazione, quando si va a suonare appunto un pezzo. E poterlo fare in una cornice di questo genere, a parte anche una cornice acustica, sonora, perché c'è una si apprezza proprio anche l'architettura di queste pievi, è sicuramente un vantaggio, ecco.
Certo, è bello avere la possibilità di questi spazi comunque, no? Discutevamo che è una possibilità non scontata comunque, non sì. Sempre vengono dati questi spazi alla musica. E tu sei Daniele che parlava adesso. Andrea, tu come hai trovato questa esperienza della registrazione? Avevi già registrato in contesti analoghi, in contesti simili?
Ma in contesti analoghi no, e tra l'altro neanche mai registrato in trio, quindi in un piccolo gruppo che consenta comunque anche un approccio diverso con gli altri musicisti. Capita più spesso di registrare magari in grossi gruppi, e lì comunque l'esperienza la vivi in un modo molto meno profondo. E il luogo, tra l'altro, devo dire sia un luogo molto suggestivo, quindi spiritualmente
valeva la pena.
È un luogo sì che dà molto,
certo, aiuta,
ti mette in più in sintonia con quello che fai,
certo. E tu fai parte anche di altre composizioni musicali, cioè di altri gruppi musicali? Stai
diciamo
suonando?
Che come ogni giovane musicista io come dire
cerchi di suonare il più possibile,
cerco
anche
di suonare il più possibile ovunque mi capiti,
certo, certo.
Quindi io suono per mi è capitato anche di suonare in inaugurazioni di negozi, per dire, però sono anche in orchestre stabili, a volte con contratti a termine, ovviamente.
Certo, ma anche con generi diversi, trasversali?
Ma direi quasi sempre musica colta, che comunque è un genere talmente ampio, che va dal 700 fino ai giorni nostri, quindi...
Certo, poi quello che noi cerchiamo di fare con questo programma è proprio ampliare ancora di più il concetto di musica colta,
sì.
Con qualsiasi musica che abbia al di sotto un concetto, un'idea, e nella contemporaneità anche la musica d'autore, abbiamo sentito la volta scorsa a Calzerano. Tra l'altro so che avete anche portato, penso, abbiamo qualcosa di un tango trascritto da Angelo,
sì, che è il nostro clarinettista.
Il clarinettista che non c'è questa sera. E più avanti magari possiamo ascoltare anche quello. Adesso avete in mente qualcosa? Volevate fare ascoltare qualche...
Ma volevo proporre parlando di musica da camera, volevo proporre un duo fagotto e violoncello di un diciamo un fagottista molto particolare che ha dedicato la sua vita alla musica e insegna e suona proprio perché secondo me è indicativo del concetto finale della musica da camera, cioè il fatto di trovarsi e mettersi a confronto. Questo qui è la sintesi, diciamo, estrema del concetto di musica da camera, perché sono in due persone che si ritrovano e suonano con il piacere di suonare. Ho portato questa registrazione in particolare perché si assapora proprio, si tocca con mano questo piacere di suonare.
Bene, il brano è?
Allora, il fagottista è Azzolini, Sergio Azzolini, è accompagnato al violoncello da Paternoster.
L'autore del brano?
Queste sono delle arie trascritte da Danzi, ma sono arie di Mozart.
Ah.
Thank you.
Erano due arie di Mozart trascritte da Danzi per violoncello, giusto? E fagotto.
Ecco, abbiamo ascoltato queste bellissime comunque interpretazioni. Dicevamo che ricorda un po' qualcosa anche di jazz, questo pizzicato che si sente. E lui Azzolini è veramente fantastico. Avevi ragione, Daniele, quando dicevi che si coglie questo piacere di suonare, come se fosse qualcosa di materiale quasi, no? Lo senti proprio vibrare. E in proposito volevo chiederti, anche tu cerchi di fare più esperienza possibile nel tuo percorso musicale, e quindi come Andrea ti presti a suonare in più occasioni, in più ambiti?
Diciamo che è una cosa in comune con diverse, diciamo un po' della nostra generazione, il fatto di avere uscire da una scuola molto specifica, molto tecnica, e che teoricamente ti prepara a suonare in orchestra, quindi a entrare da una struttura, diciamo, che diciamo compete allo studio, a una struttura che dovrebbe essere quella di un'orchestra, che entra invece nella sfera lavorativa. E diciamo che a noi è mancata questa seconda parte, nel senso che le orchestre sono sempre andate diminuendo, però i conservatori hanno continuato a rimanere, anzi sono aumentati di numero. Questo fatto, diciamo, ha prodotto uno squilibrio sicuramente, e quindi anche un'ulteriore
difficoltà,
diciamo, scrematura sicuramente, perché sicuramente il lavoro per i migliori, quindi la scala c'è, rimane, la scala non chiude. Però abbiamo perso una serie di livelli intermedi che davano modo a tutti, insomma, di avere un modo decoroso di vivere, facendo anche progetti a lungo termine, ed è questo livello intermedio che abbiamo perso. In altri paesi, si fa spesso l'esempio della Germania, questi livelli intermedi ci sono e permettono appunto di vivere dignitosamente, anzi più che dignitosamente, e fare anche progetti per la vita, quindi che può essere l'acquisto di una casa, un mutuo, assolutamente. E se noi adesso con un contratto a termine in orchestra andiamo in banca a chiedere un mutuo, chiaramente non so che tipo di successo potremmo avere, no?
Certo.
E questo però, diciamo che dove c'è la difficoltà, poi c'è anche un po' la bravura anche di quelli che ci trovano in questa situazione a dedicarsi a più cose, quindi a diventare più flessibili. E noi, per esempio, abbiamo questo gruppo di musica a camera, Andrea prima diceva che suona in orchestra, però si può anche suonare in banda, per esempio. Le bande sono anche una realtà che in Italia è molto radicata, quasi ogni paese ha una banda civica. E
molti cominciano, tra l'altro, a studiare nelle bande,
sì,
e poi si appassionano.
E cominciano nelle bande, poi diciamo che nel momento in cui decidono che lo strumento vale la pena, lo studio, eccetera, si iscrivono poi al conservatorio e da lì cominciano un loro percorso, una loro carriera. E dicevamo, quindi ci sono tante piccole realtà, chiaramente non permettono forse di, come dicevamo prima, di avere un progetto a lungo termine, però sicuramente sono occasioni per fare musica, ecco.
Certo, ma avete mai pensato in questo proposito al trasferimento in altra nazione? Cioè è una cosa che fa appetito, fa gola, o è qualcosa che comunque non vale la pena secondo voi?
Ma
ovviamente è una cosa soggettiva, lo capisco, e
sì,
lo chiedo
io,
a voi proprio.
Parlo della mia
esperienza.
Due. Io sono stato in Germania 3 anni, ho studiato in Germania e ho vissuto per un po', insegnavo anche in una scuola, poi per diciamo ragioni personali ho preferito tornare in Italia. Però parlo di amici che comunque hanno avuto o esperienze terminate all'estero, oppure che si sono trattenuti all'estero e ci rimangono. Ho un'amica in Spagna, per esempio. In Germania ho ancora degli amici, avendoli conosciuti là, italiani, che studiano e lavorano là ormai e non pensano di
certo.
tornare, diciamo. Passo la parola
sì,
ad Andrea.
Sì, sì, interesserebbe sapere se anche lui ha amici che sono andati
anch'io
via.
Sì, sì, anch'io ho amici all'estero, però non
ti interessa?
Non mi
interessa.
magari ai fini della musica potrebbe essere molto utile, certo, però se uno comunque ha una famiglia qua, degli amici qua...
Certo, sì. Ovviamente è una scelta soggettiva che varia di soggetto in soggetto, però ecco, mi interessava sapere se dal vostro punto di vista, voi come persone, non in quanto musicisti, ma quanto individui...
Io come persona, pur avendo l'obbligo comunque di spostarmi abbastanza per lavoro... Sono abbastanza sedentario.
Sì. Certo. Qualcos'altro da ascoltare che potremmo ascoltare
io,
adesso?
Io, scusate, volevo proporre ancora un pezzo della loro registrazione, visto che ce li abbiamo qua.
Molto volentieri.
Volevo far sentire, visto che eravamo sempre in tema di Mozart, una composizione originale di Mozart, che è un divertimento per fiati, giusto? Ci ascoltiamo al primo tempo.
Va bene.
Va bene.
Thank you.
Bene, abbiamo sentito un altro esempio dal vivo di questo trio di fiati, questa volta l'ho indovinato, che sono nostri ospiti questa notte e di cui abbiamo due del trio. Il terzo, Angelo, non ha potuto raggiungerci, ma abbiamo con piacere qui appunto Daniele e Andrea. Lo ricordo per chi si fosse messo in contatto in questo momento con la nostra trasmissione. Siamo a Risonanze, Lucio, Christian, stiamo facendo una chiacchierata sul... cosa vuol dire essere musicisti, cosa vuol dire confrontarsi con il mondo italiano della musica a livello concertistico, a livello della musica da camera, a livello di due strumenti come il fagotto ad esempio, che non è sicuramente uno strumento come posso dire consueto nella musica di tutti i giorni, la musica pop, la musica non, se uno non ascolta comunque musica di un certo tipo difficilmente lo incontra. Il flauto già ad esempio invece è uno strumento che si può utilizzare, infatti prima quando Andrea ci raccontava di come in qualche modo i musicisti oggi, se vogliono suonare, devono adeguarsi un po' a varie situazioni, ci raccontava del fatto, nella fattispecie, che lui suona anche all'interno ad esempio di centri commerciali, oltre che all'interno del trio, all'interno comunque suona con varie formazioni e in varie situazioni. A me veniva in mente la domanda che volevo fargli, poi siamo andati a parlare di altro, e che mi sembrava interessante era se avevi mai pensato, o se in qualche modo ti era mai capitata l'occasione o lo avevi mai fatto, di suonare anche altri generi, nel senso di mischiare, contaminare eventualmente con della musica più contemporanea, magari con qualcosa di jazz o se qualche gruppo rock ti ha mai proposto di aiutarli ad arrangiare qualche pezzo, di accompagnarli. Credo che non sia una cosa poi così inusuale, no?
Non è inusuale. Per adesso non ho ancora avuto occasione. Per quanto riguarda il jazz, nonostante sembri una cosa spontanea, bisogna studiare molto per farlo.
Molto difficile, sì.
E io per adesso non mi sono mai neanche posto il problema, sinceramente.
Certo. E per quanto riguarda il rock e queste cose, se te lo proponessero, avresti voglia di...
Ma
ti piacerebbe confrontarti?
Non disdegnerei.
Ma a me è capitato di suonare il controfagotto in un'orchestra sinfonica e accompagnare gli Scorpions. Vi ricordate quelli di Wind of Change?
Certo. Chi non se li ricorda?
Una cosa da spanciarsi.
Almeno noi di questa generazione ce lo ricordiamo ancora, forse i ragazzini no. Però.
Perché loro avevano fatto un CD, un programma con i Berliner. Poi, dovendo rifare questo concerto, l'avevano rifatto lì nella città dove ho abitato e hanno chiesto... siccome era un concerto di beneficenza, quindi con pochi fondi, hanno chiesto all'orchestra di amatori della Mercedes qui facciamo forse pubblicità, comunque hanno un'orchestra di dipendenti, qui non so se capita.
Beh, comunque è una cosa ammirevole, sì. Cioè comunque si può dire, dai, credo che sia giusto riconoscerglielo.
E niente, insomma, facevano questo concerto di beneficenza, hanno chiesto a loro e chiaramente il controfagotto non ce l'avevano e quindi siamo andati noi studenti a suonare e ci siamo anche divertiti, è stata un'esperienza e questo è un modo, diciamo, di come si può contaminare timbricamente. Poi sicuramente ci sono altri modi, nel senso sicuramente una ricerca indirizzata verso nuovi campi sonori, tipo portare strumenti magari di tradizione classica verso la musica pop, eccetera, sicuramente è un campo di sicuro sviluppo, ecco, sicuramente. Certo. Visto che siamo, io so che comunque la musica leggera è sempre alla ricerca di proprio di nuovi timbri, di nuovi suoni da campionare e poi riutilizzare e rimescolare.
Certo, anche la musica d'autore, io lo dico da uno che ci è passato dentro, ci è stato dentro per un bel po' di tempo, in questo momento non lo è, ma vorrebbe ritornarci dentro in qualche modo, prima o poi. Anche la musica d'autore, se pensi a un De André, se pensi a, no, a anche l'occasione comunque di ricercare all'interno dei suoni gli strumenti tradizionali poi della musica, che sono gli strumenti popolari, nel vero senso del termine, non come dicevamo musica popolare prima, ma sono anche gli strumenti poi della tradizione classica, no? Il flauto, ad esempio, è uno strumento usato, il violino molto usato, ad esempio.
A proposito di questo, avete portato anche un pezzo che avete eseguito di Machado, che si chiama Pachanco, giusto?
Sì.
Sapete dirci qualcosa di questo pezzo?
Ma in realtà è una, potremmo dire che è una canzone suonata, ecco, diciamo così. Lascerei poi agli ascoltatori, diciamo,
giudizio.
Sì. Più che altro libertà di accogliere, ecco, questa cosa un po' diversa da quello che abbiamo ascoltato fino adesso.
Ottimo, quello che vogliamo. Buon ascolto.
Bene, abbiamo ascoltato questo particolarissimo brano, questo particolarissimo pezzo, e devo riconoscere comunque che in qualche modo risponde già da solo questo pezzo a quello che dicevo io prima, alle domande che vi facevo, perché è già questo, secondo me era questo che intendevo, è già questo una contaminazione, comunque un modo di avvicinarsi. E a questo proposito volevo chiedervi, chi tra di voi di solito si occupa di scrivere i pezzi, di arrangiarli? C'è qualcuno in particolare o li fate un po' ciascuno?
Ma in questo caso è stato il clarinettista Angelo Baselli, e anche per gli altri pezzi che abbiamo eseguito in concerto di Piazzolla è stato lui a arrangiarli. Poi in futuro,
certo, ma non vi tirate indietro.
Occasione.
Voi avete fatto anche composizione nei vostri studi?
No.
O no. Didatti, quindi autodidatti in questo
ma avete
senso.
Pensato ancora però di chiedere a qualche compositore di scrivere un pezzo appositamente per questa formazione?
Ma noi abbiamo, diciamo, poi può capitare il concerto eccetera, noi abbiamo alcuni amici che studiano composizione o che hanno finito di studiare composizione, a cui chiediamo di scrivere dei tri, per esempio. Per questo concerto c'era un ragazzo che ci aveva proposto un suo trio che poi non abbiamo eseguito perché usciva un po' da quello che avevamo pensato come programma e per cui poi non l'abbiamo fatto. Però sicuramente questa è un'altra di quelle possibilità di cui parlavamo, perché ci sono, per esempio, se ci sono musicisti a spasso che suonano volentieri, ci sono compositori inascoltati che scrivono dei pezzi che non ascolteremo mai o che ascolteranno loro sui loro come tracce MIDI e niente più, e quindi quando riusciamo a incontrarci, noi abbiamo fatto per esempio dei concerti con delle letture dal Vangelo con musiche originali scritte per l'occasione, abbiamo fatto con il quintetto, in realtà con la formazione del quintetto comprende, oltre al trio che abbiamo ascoltato, l'oboe e il corno. E musiche scritte originali e quindi eseguite in prima assoluta, e questo sempre in ambienti diciamo amichevoli e poi con esecuzioni insomma senza la pretesa del professionismo, però sicuramente interessanti.
Certo, ecco. Beh, qui potremmo introdurre così molto brevemente la questione di cui parlavamo prima fuori onda, intanto che andava il pezzo, che se c'è da una parte in Italia una difficoltà per le grandi orchestre che diventano sempre più rare, sempre meno presenti, e quindi c'è una difficoltà per il musicista trovare proprio spazi, trovare altre persone con cui suonare e occasioni, eventi, essere anche pagato per questo motivo e tutto il resto, dall'altra parte c'è da riconoscere comunque che ci sono le realtà piccole, locali, le associazioni, le proloco, le circoscrizioni, che comunque tengono in vita questa musica e il livello di musica in cui uno non è ancora, diciamo, arrivato, che ne so, a suonare, come dicevamo prima, alla Scala, che se uno, vabbè, si riesce a suonare alla Scala non ha problemi, non è il suo caso quello di cui stiamo parlando, però c'è tutta una fascia di competenza, di grossa competenza magari anche, che però non arriva a quei livelli, perché comunque i musicisti sono sempre di più, come dicevamo prima, ma le orchestre sono sempre di meno, e grazie a Dio ci sono queste piccole realtà locali che aiutano. L'ho detto bene?
Ma direi di sì, sicuramente la vitalità c'è, prima cosa perché finché ci sono persone che suonano e che ascoltano musica, diciamo che c'è la necessità di avere della musica. Se abbiamo questa necessità, abbiamo anche la necessità di avere degli esecutori, e quindi anche se può essere un mercato forse nascosto, sicuramente lontano, come dicevamo prima, dal percorso principale, che adesso probabilmente come mercato è occupato dalla musica pop a livello commerciale, parliamo, è sicuramente lontano da questi grossi binari, però sicuramente c'è una grande vitalità. E di questo, ecco, magari non si potrà forse vivere come dicevamo prima, però sicuramente sono tappe fondamentali per un percorso creativo, ecco. Poi sono esperienze che unite sicuramente danno anche profondità a quello che uno poi suona, diciamo. Se io passo da Mozart a Machado, tornerò a Mozart con un altro occhio. Ecco, interessante quello che dicevi prima, che quando suonava il violoncellista, il pizzicato, sentivi dentro, diciamo, un eco jazz, eccetera. Sicuramente il basso suonato pizzicato è entrato a far parte del linguaggio jazz, però non bisogna dimenticare che da dove nasce, no? E alla fine poi la musica è fatta da ritmo, e quindi quando si sente il ritmo che c'è, si sente un timbro che c'è, insomma, sono queste le cose che fanno la musica.
Certo.
quindi andare a dividere i generi diventa sempre più difficile e anche a un certo punto sì, interessante da un punto di vista della catalogazione eccetera, però
certo, per chi lascia ascolta, il tempo che trova poi alla fin fine, certo. è una questione difficile. E mi viene in mente, Lucio, in questo proposito, loro non lo sanno probabilmente perché non c'erano, però settimana scorsa quando c'era Ankel qua con noi parlavamo di un processo molto simile, non so se ti ricordi, quando lui diceva di questa ritmica, che lui, quello che lui ha detto adesso esattamente, se io da Mozart vado a Machado e poi torno a Mozart arricchito in qualche modo, ida e vuelta, ti ricordi il discorso dell'ida e vuelta
è una risonanza.
Lui parlava del fatto che, essendo uruguaiano, però abita qui da più di 20 anni, lui parlava del fatto che è interessante questa migrazione dei popoli, soprattutto dal sud verso il nord, no? Paesi più poveri a paesi meno poveri. La cosa interessante è quando queste popolazioni poi ritornano, e ritornando a casa praticamente, però tornano con un bagaglio che diventa poi bagaglio popolare dove tornano. Cioè, facevamo l'esempio dello strumento di Piazzolla, lo strumento per eccellenza, ricordami come si chiama, ho un lapsus,
quella fisarmonica, esatto. Diciamo che il loro ritornare è più, piuttosto che geografico, una cosa temporale, diciamo. Sì, cioè passare dal Novecento al Settecento, oppure comunque da un genere a un altro.
Ma credo che si possa però fare un parallelismo, no? Credo che la questione possa essere riportata da un piano all'altro, in qualche modo si somigliano, c'è un movimento, comunque un movimento di andata e di ritorno.
Sì, ma sicuramente parlando di contaminazione si può fare si può allargare ancora questo concetto di contaminazione. Voi prima avete parlato di trascrizioni, e una trascrizione in realtà, io prima avevo qualche preconcetto verso le trascrizioni, perché pensavo che un pezzo pensato per un certo organico fosse importante eseguirlo con quell'organico. In realtà adesso sono molto più aperto a questo tipo di esecuzione, proprio perché in realtà è un arricchire, diciamo, è un contaminare, un arricchire il pezzo. Poi chiaramente bisogna saperlo fare sicuramente, ma diciamo la riflessione che mi hanno proposto è stata un po' questa: il fatto che non siamo noi a suonare un pezzo, ma è il pezzo che sopravvive attraverso di noi. Quindi un'aria di Mozart non viene suonata, ma sopravvive attraverso i secoli, attraverso i musicisti che la suonano nelle varie epoche.
Questo è un argomento che toccheremo anche tra due puntate, a proposito di Ferruccio Busoni, che aveva avuto una polemica con certi critici di Berlino perché lui rielaborava la musica che suonava. Facendo questo, per lui era un ringiovanire la musica, cioè riproporre l'idea originaria di questa musica, perché anche solo lo scrivere è già una trascrizione dell'idea, e lui voleva riproporre l'idea, la rivoluzione, per esempio la sonata patetica di Beethoven o altre cose, facendola sentire come fosse la prima volta, perciò ogni volta adattandola ai tempi in cui si vive, no?
Abbiamo toccato un nodo comunque importante, sì. Un bel argomento. Ci ascoltiamo questo tango che ne abbiamo parlato fin dall'inizio della trasmissione.
Io sono curioso di ascoltarlo. Volevo proporre però prima un pezzo di Bear, se non vi fa niente.
Ok,
va bene?
Ci stiamo con i tempi, okay. Lucio?
Sì, ci stiamo.
Thank you.
Abbiamo ascoltato due pezzi dai cinque pezzi di Iber e adesso, siccome siamo praticamente in chiusura, salutiamo innanzitutto Daniele e Andrea che ci hanno fatto questo piacere di venire a trovarci.
Ringraziamo moltissimo.
Buona serata a tutti e grazie a voi.
Grazie a voi.
E questo tango possiamo ascoltarlo forse dulcis in fundo, giusto Lucio?
Esatto, e salutandovi sulle note del tango vi
rinnoviamo alla settimana prossima, che ci sarà ospite molto probabilmente Ciro.
Esatto.
Dico molto probabilmente perché non si sa mai, no? Però molto volentieri lo ritroviamo con un tema, l'improvvisazione,
tra improvvisazione e composizione.
Esatto, il crine, diciamo, il discrimine tra una e l'altra. Arrivederci, buonanotte a tutti, grazie per essere stati ad ascoltarci fino a questo momento. Thank you.